Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'Amico del Popolo, che questa settimana apre la sua prima pagina con questo titolo: Quando il cane è uno di famiglia. 4 nuclei su 10 in Italia hanno un animale in casa, lo certifica l'Istat. Le storie di Claudia, del suo cane guida, di un allevatore e dei volontari. Se ne parla a pagina 3, appunto con un riferimento a Gordino, proprio quello di Claudia, lo vedremo fra poco. E poi la foto di prima pagina, un CAI da primato, con oltre 13.800 soci iscritti alle 18 sezioni bellunesi, il CAI è l'associazione di volontariato più numerosa in provincia. In rapporto alla popolazione locale ci collochiamo al primo posto in Italia. E poi l'editoriale prima pagina, firmato da Luigi Guglielmi, giornalista dell'Amico del Popolo. L'Amico scriverà i nomi in ladino, ma noi ne parleremo fra poco. Poi l'intervista a padre Sante Ronchi, missionario di Vallada a Gordina, che testimonia le condizioni di estrema incertezza e povertà della popolazione venezuelana. L'intervista a pagina 4. Poi gli anniversari. A pagina 6 si parla delle date importanti da ricordare nel 2026. E poi i luoghi non comuni. Questa settimana, a pagina 22, si parla del Molin de Guoima. E allora entriamo nel giornale. Nella pagina 2-3, quando si parla degli animali da compagnia, ecco, dicevamo la notizia che arriva anche dall'Agordino: Claudia Catadori, 48 anni di Agordo, con il suo cane Pink. Claudia, Pink e Fiona, i miei occhi nel mondo. Una donna, i suoi cani guida, una lettera per dire grazie. In quel giorno ventoso mi hai salvato dalla corriera. Un saluto a Claudia Catadori, che è anche una assidua ascoltatrice di Radio Più. La crisi in Venezuela tra appetiti geopolitici e un popolo alla fame, la drammatica testimonianza di padre Sante Ronchi di Vallada, la moneta ha perso quasi tutto il suo lavoro. Un'intervista di Elisa Strano. Andiamo avanti, ecco, diciamo a pagina 7, dove si parla dei nomi dei luoghi, dei toponimi, ma di cui parleremo fra poco con Luigi Guglielmi. Comunque, 10 anni fa, l'esempio di Rocca, la delibera con i doppi nomi, il ladino e la lingua di minoranza di 38 comuni della provincia di Belluno. Il percorso: i comuni devono adottare i toponimi in forma ufficiale e locale. Andiamo avanti, andiamo alla ricerca delle notizie di cronaca dall'Agordino. E allora andiamo a pagina 19. Allora, la scelta dell'Amico del Popolo, che dicevamo, è quello di scrivere il nome del luogo da cui il giornalista scrive, scrivendolo in italiano, quindi Agordo, ma anche Agorta. E quindi da Agort la fontana simbolo sarà sistemata. Il comune ha deciso per il restauro, ha assegnato il progetto. Nel 2021 un piccolo gruppo di volontari aveva ripulito il manufatto. Ancora da Agordo, Agort, dal coro un contributo a Petti Rosso a Gordino, e sempre dal capoluogo di vallata, Miglia dei Babbi, festa e solidarietà, esordio positivo per la gara di corsa campestre, ben 484 gli atleti al via, primi classificati Luca Cagnati e Emanuela Bulf. E sempre da Agort è morto Giorgio Botteri, il paese in lutto, era un grande appassionato di sci, calcio e tennis, il comune lo aveva premiato nella manifestazione Agordo per lo sport. Pagina 21, questa volta l'articolo arriva da Voltago Oltac, lo scrive Loris Santomaso. Meritate un plauso, 5 premiati dal sindaco Schena, riconoscimento ai cittadini e alle attività commerciali. Guardare avanti, puntando con decisione su una forte azione di rilancio turistico, elemento strategico per la resilienza del territorio, così ha detto il sindaco Giuseppe Schena. Il CAI di Agordo ha iniziato le escursioni, la prima uscita è classica in notturna Casera Marò, l'intero programma è scaricabile dal sito internet www.caiagordo.it. E poi, sempre ad Agordo, il presidio delibera in assemblea questa sera alle 17:30 nella sala della Biblioteca Civica di Agordo per il resoconto dell'attività dell'anno, il programma futuro e anche per una conferenza di Francesca Ravaiotti sul tema Riparare il carcere, riflessione sulle sfide della giustizia della comunità. E da Fenfenighe, Cencenighe, Sant'Antone, la sagra con una conferenza venerdì 16, un incontro dedicato all'iconografia di Sant'Antonio. Nell'Agordino esistono tuttora espressioni di devozione storiche significative, ne scrive dal suo paese Luisa Manfroi. Vediamo se ci sono altre notizie agordine in altre sezioni del giornale. Beh, sci alpino, il GP Latebus che entra nel vivo in gara Belluno Alta e Belluno Bassa, centinaia in pista tra Selva e San Vito. Nelle classifiche per società primeggiano lo Sci Club Balbio e lo Sci Club Drouchet. E vediamo se nella sezione cultura c'è qualcosa, ma ci pare di no. di no, perché si parla di Cortina, e quindi così si ferma qui la nostra prima parte.
Allora, quest'oggi torniamo su un tema che ci è caro, l'abbiamo affrontato anche qualche settimana fa con Nicola Cassisi del Musla e dell'Unione Vadina Sociusa e oggi lo facciamo con Luigi Guglielmi, giornalista dell'Amico del Popolo che questa settimana ha firmato l'editoriale del settimanale, l'amico scriverà i nomi in ladino. Luigi Guglielmi è un giornalista, ma è un esperto linguista, giusto, Gigi? Ciao, bentornato
Sì,
una
va
volta in più.
bene. Grazie, ciao Danni, ciao a tutti gli agordini.
Allora, beh, insomma, credo si possa annoverare, no? Questa notizia, e cioè il fatto che l'amico del popolo, a partire da questa settimana, ha deciso di scrivere i nomi dei luoghi da cui i vari corrispondenti, scrivono, per quanto riguarda la parte alta della provincia, vale a dire Agordino, Cadore, Comelico, in lingua ladina accanto alla lingua, italiana. Penso di poterlo annoverare fra una delle tappe importanti che fanno un po' storia, no? Mi pare di poter dire, sei d'accordo?
Ma io penso di sì, sono cose piccole alla fine, però sono segni, no? Allora, sai, noi ci pensavamo da tanto tempo, noi al giornale, e devo dire che lo facevamo nel solco di una tradizione ben consolidata, perché è noto che il movimento di valorizzazione dei dialetti, specialmente nella parte alta della nostra provincia, è strettamente legato ad alcune figure di sacerdoti che poi hanno avuto anche ruoli importanti nel giornale. E prima di tutto mi riferisco al direttore nostro storico Don Lorenzo Dell'Andrea, che ricordiamo veniva da Selva di Cadore, quindi a metà tra Cadore e Lagordino, potremmo dire, no? A Don Lorenzo vanno attribuiti alcuni dei vocabolari più importanti che poi erano stati pubblicati da Don Sergio Sacco, in provincia di Belluno. A loro si deve la nascita di molte delle associazioni ladine della provincia di Belluno. Quindi, insomma, non è che l'amico del popolo scopra l'acqua calda nel momento in cui si mette in qualche modo a valorizzare i dialetti. E dialetti che sono anche toponomastica, molte volte proprio la parte più antica del dialetto, quella riferita ai nomi di luogo, no?
Certo, però ci si arriva oggi, no? Ci arrivate oggi dopo varie riflessioni, perché? Perché sentite che i tempi sono maturi per riuscire a andare oltre, no? Quelle dichiarazioni di intenti che la legge sulle minoranze linguistiche in realtà prescriverebbe, ma che poi in buona parte sono rimaste un po' lettera morta, no? In questi anni.
Esatto, stai toccando proprio il punto, Gianni. Il discorso è questo: nel 1999 lo Stato fa entrare in vigore una legge che finalmente attua l'articolo 6 addirittura della Costituzione italiana. I primi articoli sono i più importanti della Costituzione, che è l'articolo che dice che le minoranze linguistiche vanno valorizzate. La legge individua quali sono e tra queste decide di inserire tra le minoranze il ladino, che come sappiamo non ha una parlata di riferimento, è parlate tutte che valgono uguali, nessuna vale più dell'altra, molto eterogenee tra loro. La parte orientale del ladino in realtà si identifica come friulano, ma è sempre nella grande famiglia del ladino. E noi ci siamo dentro, cioè tutta la parte alta della nostra provincia, come dicevi tu prima, ma aggiungo anche Zoldo, non dimentichiamocelo, è zona ladina riconosciuta dalla legge. Uno degli articoli di quella legge cosa dice? Che tra i vari elementi che possono così essere oggetto di interventi di valorizzazione e tutela c'è l'elemento della toponomastica. Noi avremmo voluto, come amico del popolo, passare a questa scelta, cioè di mettere nei titoli i nomi in italiano e in dialetto sostanzialmente, solo una volta che i comuni avessero messo in atto la legge, perché tocca ai comuni. E invece non lo stanno facendo, Gianni, non lo stanno facendo. E allora noi abbiamo detto, vabbè, i comuni non lo fanno, cominciamo noi. Chissà che qualcuno si metta la mano sulla coscienza. Non ci vuole niente, perché basta una delibera consiliare. È una sciocchezza dal punto di vista, come si può dire, amministrativo, insomma.
Spesso questo è il ruolo che possono avere anche i giornali, no? Quello di fare da pungolo proprio alle amministrazioni comunali su vari temi. Voi ci provate, in questo caso, e tra l'altro, abbastanza fate un approfondimento, cioè dedicate l'intera pagina 7 questa settimana sul tema proprio della toponomastica, e ricordando come 10 anni fa Rocca Pietro, è stato un comune che a te è molto caro, ha aperto la strada in qualche maniera, anche se appunto adesso tu lo ricordavi, poi non è che abbia avuto questo grande seguito. Come andò 10 anni fa?
Sì. Allora, guarda, partivamo proprio da Rocca Pietore perché il caso sembra abbastanza emblematico, no? Rocca Pietore era anche vicino fino a poco tempo fa al mondo dei ladini ex tirolesi, quelli che si riconoscono nella Chiesa de Jean, poi si sa che c'è stata anche qualche frizione. Rocca Pietore è a metà del territorio di tipo ladino atesino, l'altra metà invece è ladino veneto, quindi come il resto del Lagordino. Quelle sono quelle aree un po' di transizione che sono poi le più interessanti dal punto di vista linguistico. Bene, loro hanno applicato il dettato della legge che dice che ci vuole una... Allora, in quella pagina 7 a cui fai riferimento tu oggi dell'Amico del Popolo di questa settimana, non a caso, l'articolo portante l'ho scritto io, non a caso abbiamo voluto citare tutti i riferimenti di legge, perché proprio speriamo che con tutti i riferimenti davanti un po' di sindaci seguano l'esempio. Cosa aveva fatto Rocca? Adotta con delibera, una delibera consigliare, ci vuole nulla, non costa niente, adotta un regolamento sull'uso del dialetto di fianco all'italiano nell'istituzione pubblica. Può anche limitarsi a dire: questo regolamento con i toponimi ci regoliamo così. Cosa fa in uno degli articoli di questo regolamento il comune di Rocca Pietore? Elenca i nomi delle frazioni. Tutti i comuni hanno l'elenco delle frazioni, ok? E semplicemente adotta con delibera anche la denominazione originaria, che vale tanto quanto. Moè, Muiei, Sopra Cordeole, Sopra Cordol, Santa Maria delle Grazie, Sdernade. Questo lavoro qua ha fatto. È una sciocchezza dal punto di vista, cioè ci si mette niente. Però capito, ha trovato i bastoni tra le ruote abbastanza, insomma, da Veneto Strade. E alla fine ha anche chiesto un parere al Ministero dei Trasporti, che sostanzialmente ha detto: Rocca, state fermi. Invece Rocca è andato avanti lo stesso, ma si è capito benissimo che il Ministero dei Trasporti, dalla risposta che ha dato, non ha capito che non si trattava.
È molto interessante, come dici, cioè lui dice: questo è possibile dove siano presenti le minoranze linguistiche, ignorando che hanno capito che c'era una minoranza linguistica.
Però sai Gianni, a me da sempre, io sai, sono fissato su questa cosa qua. Se invece che aver fatto questa mossa il solo comune di Rocca Pietore l'avesse fatta tutta la nostra area ladina, ma sai l'impatto diverso che avrebbe avuto? E anche il ministero, forse, prima di rispondere troppo frettolosamente, si sarebbe posto meglio il problema. Allora io quello che spero adesso, noi speriamo come Amico del Popolo, è che questa cosa contribuisca a dare un po' una mossa, una scossa. Ripeto, c'è la delibera copiabile di Rocca Pietore, non ho visto quella di Divinallongo, ma sono convinto che ci sia anche là. Un altro luogo, ma penso tra i pochissimi, che ha messo la doppia toponomastica è il comune di Voltago. Quindi voglio dire, c'è qualche esempio che può essere seguito in provincia di Belluno, insomma. E parliamo dei cartelli, non quelli di colore marrone, di cui semmai diciamo una parola, però non voglio parlare troppo a lungo, dimmi tu.
No, quello che volevo dire, tu prima parlavi di che questa vostra iniziativa è una cosa piccola, no? E quindi un cartello stradale può essere visto come qualcosa di piccolo, però in realtà quando parliamo di lingua andiamo ben più in profondità, no? Quello stradale è quello che si vede, ma la lingua ha delle radici che vanno sottoterra, che non si vedono, ma che non sappiamo dove arrivano, o meglio, possiamo saperlo in chi lo studia.
No, ma infatti, però, allora, una parola sui cartelli. Noi in questi anni abbiamo visto, dopo la legge del 99, abbiamo visto comparire i cartelli con la doppia dizione, quelli di colore marrone, di interesse turistico, no? Ecco, quelli sono stati un po' un ripiego, se si vuole, in attesa che si potesse mettere il doppio nome, come fanno in Alto Adige, sui cartelli blu, quelli che indicano la direzione, e sui cartelli bianchi di inizio e fine abitato. Certo. Come vedi a Voltago, dove c'è scritto nel cartello bianco Voltago Gordino Oltac. A Rocca Pietore c'è scritto La Roccia Rocca Pietore nel cartello bianco. Certo. Ad avere i cartelli bianchi con il doppio nome, mi sa che sono solo questi due comuni. Adesso non sono sicuro, no, probabilmente ce l'ha anche Livinallongo, Pieve avrà la Pie. E così, no? Allora c'è da dire una cosa: che da pochi anni i cartelli di colore marrone che segnano l'inizio e fine del territorio comunale, presente? L'inizio comune di, che non vuol dire l'abitato, ma il territorio comunale, Su quelli, anche non in zona di minoranza, si potrebbe scrivere il doppio toponimo. Se a Sospirolo vogliono mettere Sospirolo Sospiroi, lo possono fare da codice della strada. Non possono però farlo negli altri tipi di cartelli. Invece quelli di minoranza linguistica sì. Quindi, visto che c'è questa previsione che valorizza il nostro dialetto, che valorizza la nostra consapevolezza, eccetera, perché non attuarla? Non vuol mica dire farli tutti subito, che se è anche una spesa, ma una volta che un cartello si rompe, va cambiato o così, gli enti delle strade sappiano che lì va messa dalla doppia edizione. Questo è il messaggio, non è che ci voglia, non è che sia così complicato da capire, insomma.
Poi torno un attimo sul modo di scriverli questi cartelli, che anche qui forse sarebbe bene chiarire qualcosa, però mi citavi Sospirolo e tu nell'articolo di pagina 7 lo metti a confronto con Tisoi, no? Dice Tisoi, mantenuto Tisoi, a Sospiroi abbiamo fatto, è diventato Sospirolo. Ma quando è che a un certo punto storicamente gli abitanti di un posto in qualche maniera perdono, no? Questa... è la loro lingua originaria per accettare che quel nome venga portato tradotto in italiano in maniere che a volte magari possono sembrare un po' bizzarre.
Certo, di solito avviene non appena è necessario istituzionalizzare il nome, vale lo stesso anche per i cognomi, no? Tanti cognomi sono stati storpiati perché l'ufficiale del comune ritiene che sia meglio così. Io sono abbastanza convinto che nel caso di Sospiroi, che vuol dire sotto il Monte Sperone, sotto Speroi, lì qualcuno ha detto, ma senti come suona più poetico Sospirolo se mettiamo questo nome, no? E combini la stupidata, no? Solo che in certi casi, mentre con Sospirolo l'ufficiale di quel tempo sarà stato fine 8, non lo so, o forse anche prima, ha ritenuto di fare cosa buona facendo così, in certi altri casi assolutamente inspiegabile, perché appunto, per esempio, perché Tisoi è rimasto Tisoi, che non vuol dire niente, no? Allora potevano dire, che ne so,
Tisoi,
no? Oppure facciamo sempre l'esempio anche per riderci sopra un po', perché Sciucazze è diventato Schiucazze in Alpago, cioè che senso ha cambiare una lettera, un suono, ok? Ecco, tornare alla toponomastica originaria, ripeto, nella parte bassa della provincia, a parte i confini comunali, non si può, in tutta la parte alta si può.
Come li scriviamo questi cartelli? Perché anche qui ogni tanto sento, anche per parlare con i ragazzi del Musla, ogni tanto c'è chi dice no, per esempio, non usiamo gli accenti, perché comunque non li usiamo, per dire Agordo, ma ad Agordo in italiano non usiamo gli accenti, no? Allora perché dovremmo usarlo per quando lo scriviamo in ladino? Secondo te cosa bisogna...
Allora, io sono su questa cosa qui, sono assolutamente d'accordo col Musla, però io non mi impiccherei su questa cosa qua. Beh, nel senso, voglio dire, noi non possiamo non avere il riferimento l'italiano, che è una lingua sostanzialmente fonetica, cioè ha una grafia sostanzialmente fonetica, cioè tu scrivi come se uno impara che quel tal segno si pronuncia in quel tal modo, sa già leggere l'italiano. Non è così con l'inglese, la U la puoi pronunciare in mille modi diversi, no? Ecco. Però non è vero che in italiano tutti i suoni sono rappresentati da lettere diverse, o i gruppi di suoni, perché per esempio se pensi che noi italiani sappiamo benissimo leggere glielo, è scritto GL, ma sai benissimo che si dice anglicano, glicine, glucosio, non leggi mica glucosio, no. Ecco, quindi voglio dire, anche l'italiano corre il rischio che si sbagli qualche volta. Ma lo fa in nome di una semplicità grafica, perché se stiamo a mettere tutti, no? Se si prova a pronunciare can o naso, anche nei nostri dialetti, la n di naso e la n di can sono due suoni completamente diversi per dove li si articola in bocca. Se mettiamo due segni diversi, diventiamo pazzi. Dobbiamo seguire lo schema dell'italiano. Nello schema dell'italiano, come giustamente dicono quelli del Musla, si accenta solo l'ultima vocale, solo l'ultima sillaba. Poi è vero però che se tu in un testo distinguere tra principi e principi, beh, sì, può essere che anche in un testo italiano tu ci metta l'accento per evitare l'equivoco, no? E quindi io voglio dire, mi è già successo che qualcuno ti abbia detto, però mi raccomando, su Agordo metti l'accento, perché Agordo bisogna mettere l'accento. Io non lo metterei, perché non è sull'ultima. Però va bene, cioè, come facciamo? Ci facciamo la guerra sull'accento su Agordo? È vero che tantissimi pronunciano Agordo sbagliando,
Parlo in italiano come in dialetto, quindi
io direi che il nostro riferimento è l'italiano, anche per esempio sul discorso della c finale o della c finale, no? Se tu sei abituato dalla toponomastica e dall'onomastica a scrivere Andric CH, Baldenic CH, Morbiac CH, è logico che la c finale la devi scrivere CH. Logico. E quindi la C senza l'H sarà C, come fanno quelli di Vina Longo da molti e molti anni, insomma. Nei casi equivoci, equivocabili, vuoi metterci un segnetto sopra la C? Metteremo un segnetto sopra la C, ma non diventerai matto. Invece dove succederà il finimondo, io lo so già, è sulla F e sulla V.
Il TH o la...
Allora, sai, ho ancora un minuto, Gianni?
Sì, però c'è l'ultima domanda, poi andiamo in chiusura, vai.
Ce lo prendiamo. Allora, guarda, se uno ti parla con la R moscia, no? Ok? Agort.
Sì.
No? Ci saranno agordini che dicono Agort, no? Sì, cosa facciamo? Scriviamo una R in modo diverso dalla R.
Ok.
Ok, allora noi dobbiamo renderci conto che dove noi usiamo la S, ancest de feole, 50 anni, no? O anni, ecco, quella S è semplicemente il nostro modo locale di pronunciare la Z dell'italiano, la S dell'italiano.
Che è diversa da Alle che arriva a monte, no?
Ecco, appunto, non occorre un segno diverso, non occorre un segno diverso. E se si mette un segno diverso, bisognerà comunque tenere di base la Z, perché se no. Però dico una cosa molto tecnica, molto terra terra. Noi, amico del popolo, impaginiamo con InDesign, che è un programma di Adobe, no?
Sì.
Il nostro InDesign non ha i segni sopra le Z. Quindi mi piace tanto, chi si arrabbierà o ci paga un programma diverso o accetta che senza righe lo scriviamo senza righe, perché di sì, insomma. Ma ti ripeto, si chiama allofono, tu insegni lettere, quindi sai benissimo di cosa stiamo parlando. Sono allofoni, sono modi locali di pronunciare uno stesso suono, non è che noi abbiamo la F e la Z nello stesso luogo.
Faccio un'ultima domanda, due domande chiuse in una, perché siamo in chiusura. Uno, c'è anche l'intervista alla consigliera regionale Silvia Caligaro, la cadina di Lecca.
Caligaro, prima diciamo il naturale referente era l'altra Silvia Cestaro, adesso c'è Caligaro. L'ho sentita, Caligaro è molto attenta su questo tema e ha anche sentito informalmente Veneto Strade di tenere le porte sono aperte.
Sei convinto di questo, che Veneto Strade non metterà come 10 anni fa, eccetera, i bastoni con le ruote?
Ma guarda, io credo che li metterà, tanto meno li metterà se si muoverà compatta tutta l'area ladina.
L'altra cosa è che tu nell'editoriale tu dici, che con orgoglio, no? Mi pare l'Amico del Popolo è il primo giornale bellunese che fa questa scelta. È in qualche maniera anche un messaggio anche agli altri organi di stampa, per dire che proviamo anche noi a dare, chiediamo unità ai comuni, proviamo anche noi a essere uniti su questa cosa.
Ma sì, ma perché no? Ma poi mi piace la parola proviamo, perché alla fine, cosa vuoi Gianni, sono scelte che non sono scritte sulla pietra. Domani che i comuni adottano questa famosa delibera e decidono che la S si scrive in un altro modo, basta che decidano tutti nello stesso modo, se no trovi Senfeniga è scritto in un modo e Subiana è scritto in un altro, allora sarebbe veramente da pazzi, no? Ecco, per quello anche noi ci teniamo molto a fare un ragionamento di tipo provinciale, mentre per esempio il Musla lavora per Agordino e Zoldo. Ecco, noi vogliamo fare un ragionamento sopra, siamo un giornale delle Dolomiti Bellunesi, della provincia di Belluno. Vogliono farlo anche gli altri giornali, benissimo, ben venga, sarà giusto arrivarci secondo me, ecco, senza scrivere niente sulla pietra, perché ripeto, stiamo crescendo insieme.
Gigi, grazie per essere stato con noi, grazie per questo tuo contributo, questa tua riflessione sulla lingua che abbiamo fatto oggi.
Grazie a voi, ciao Gianni, ciao a tutti, abbraccio.
Grazie a Luigi Guglielmi per essere stato con noi, grazie a voi che ci avete ascoltato, l'appuntamento come sempre per la settimana prossima.